Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedermi
rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
E bentrovati, di nuovo bentrovati, un saluto che vi giunge dagli studi di Firenze di RWS, insieme a me Claudio Coppini, di nuovo un saluto a Claudio e anche a quanti ci stanno ascoltando in questo momento, non solo sulle frequenze di tutto il circuito nazionale RWS, ma anche sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto di Rovigo.
Allora Roberto, siamo stati chiamati a fare un appello, ora spero che anche Mario, il nostro amico speaker di Roma, intervenga, perché a Roma abbiamo scoperto, ieri sera ce l'ha fatto vedere Piazza Pulita, che ci sono tanti bellissimi pullman destinati a dare più mano ai ragazzi che torneranno a scuola, alla gente che si muove specialmente in ora di punta, un investimento da 30 milioni che ha fatto la Regione Lazio, e di solito i passeggeri su questi pullman, che possano portare anche a metà quota intorno a più di 30 persone, sono vuoti, ecco. Completamente vuoti. Spesso esce una persona, quando tutto va bene l'indagine l'ha fatto vedere, e perché la gente non lo sa, il comune, insomma l'informazione non è arrivata a chi di dovere.
Quindi siamo veramente... c'è un deficit di comunicazione.
No, c'è un deficit mentale.
Bene Claudio. Allora, un saluto anche al primo ospite che abbiamo quest'oggi in nostra compagnia. Si tratta del pastore Pavel Gajewski, pastore delle comunità valdese di Perugia e di Terni, se ricordo correttamente. Buongiorno.
Correttamente. Benissimo. Buongiorno a voi e a tutte le persone in ascolto.
Allora, cominciamo subito con i titoli principali sulle prime pagine, almeno di Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Corriere della Sera. Allora, su Repubblica, il piano verde di Draghi, così crescerà l'Italia. Oggi all'esame del CDM, il Consiglio dei Ministri, il progetto per gli aiuti Unione Europea, alla transizione ecologica 70 miliardi per economia circolare e mobilità, 50 all'innovazione digitale, banda larga e rete 5G, critiche però da Confindustria. Biden, ecco, questo è l'altro tema importante, ieri è stata la giornata della Terra, dice raddoppieremo il taglio delle emissioni. Questa era la Repubblica. Il Fatto Quotidiano invece si sofferma ancora una volta sui temi della sicurezza per quel che riguarda, insomma, le misure contro la pandemia. Sicuri di aprire? Al nord Italia i morti di Covid sono il doppio della media dell'Unione Europea. Ne parleremo però in particolare con il secondo ospite che avremo quest'oggi, il professor Giacomo Mangiaracina, che è presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione. E vediamo invece come titola dunque il Corriere della Sera. Aperture regioni all'attacco. E qui c'è il tema anche politico, squisitamente politico. Tensioni nella maggioranza dopo lo strappo di Salvini, piano ricoveri da 221 miliardi, il nodo della governance, cioè chi in qualche maniera garantisce e controlla. Le regioni contro il governo su riaperture, scuole, ristorazione, coprifuoco, che vorrebbero alle 23. La ministra Gelmini apre verifiche ogni 2 settimane. Dopo lo strappo della Lega cresce la tensione nella maggioranza. E su recovery, pressing della politica per la governance. Allora, io direi, Pavel, che forse possiamo iniziare dal titolo di apertura di Repubblica, il piano verde di Draghi, così crescerà l'Italia, e poi questo riferimento all'impegno americano. Ne abbiamo già parlato in parte anche nella giornata di ieri, ecco, ma io vorrei sapere personalmente come valuti questi, che sono delle promesse importanti. Poi naturalmente, come tutte le promesse, bisogna vedere quanto i fatti seguiranno, ma insomma un tuo commento.
No, sono promesse, ma sono anche prese di posizione.
Impegni, insomma, sì.
Sì, abbastanza nette. Per quanto riguarda l'Italia, il governo ha anche fondi abbastanza consistenti a disposizione, quindi io penso, non sono così informato per quanto riguarda i fondi che metterà a disposizione il governo degli Stati Uniti, però parlando dell'Unione Europea, parlando dell'Italia in particolare, c'è la copertura finanziaria. Io penso che da questo punto di vista, dall'alto, si è fatto, si è dichiarato quello che doveva essere fatto e doveva essere dichiarato. Però io credo che per attuare quello che si chiama, anche nel nostro modo di parlare cristiano, salvaguardia del creato, noi abbiamo bisogno di due movimenti. Uno sicuramente quello dall'alto, che lo vediamo, lo percepiamo, qualcosa si sta muovendo, però se a questa pioggia di denari, se a queste nuove normative non ci sarà la risposta dal basso, cioè proprio la consapevolezza, la saggezza, oserei dire, di ogni singolo cittadino residente in questo paese, io temo che i provvedimenti dall'alto, giusti, magari anche ben preparati, ma non saranno sufficienti. Ascoltavo quell'aneddoto un po' inquietante degli autobus romani. Ho paura che, ripeto, se non ci sarà una sorta di risveglio veramente anche delle coscienze, ho paura che queste decisioni, ripeto, giustissime, ben programmate, con tutta la copertura finanziaria, ma possono finire in una specie di limbo. Questa è la mia preoccupazione.
Ecco, io leggo anche delle critiche da Greta Thunberg, che è un po' il, come dire, ormai è diventato il simbolo di una generazione che si mobilita per l'ambiente. Lei scrive: servono cambiamenti drastici, stiamo ancora a parlare dei sussidi all'industria dei combustibili fossili, significa che non abbiamo capito l'emergenza climatica. Insomma, questo è un'osservazione di Greta, però credo che sia...
Difficile darle torto, perché poi ovviamente lei e chi in qualche modo prepara i suoi discorsi hanno a disposizione proprio notizie molto molto dettagliate che forse non sono disponibili. Però ecco, penso che Greta si riferisca più all'economia degli Stati Uniti.
Certo.
E non dimentichiamo anche le grandi potenze industriali come la Cina, come l'India e tutto il subcontinente indiano, dove la situazione sia dall'alto sia dal basso, ma è completamente diversa dalla nostra europea, italiana.
Allora, a proposito di Stati Uniti, una notizia che era già sui giornali di ieri, mi pare, ma viene riportata con enfasi quest'oggi su Repubblica, pagina 17, Biden sfida Erdogan. E allora andiamo a dare un'occhiata a quello che troviamo, pagina 17 di Repubblica quest'oggi, perché fa riferimento a, come dire, alla presa di posizione di Biden sul genocidio degli armeni, che, se non sbaglio, sarebbe, uso il condizionale, però insomma gli storici usano il passato senza ambiguità, insomma è avvenuto nel 1917, però non vorrei sbagliarmi, comunque è il 106° anniversario del massacro armeno perpetrato sotto l'impero ottomano. I New York Times e Wall Street Journal scrivono che appunto Biden è in procinto di pronunciare questo discorso domani, in cui appunto ci sarà questo anniversario, e occorrerà vedere se la nuova amministrazione democratica vuole davvero andare allo scontro con un alleato della NATO, un amico scomodo come la Turchia di Erdogan. La parola è nel testo del suo discorso previsto domani, fa infuriare Ankara, nuovo affondo all'alleato scomodo che il presidente americano definì autocrate. La replica è: calunnie per calcolo, se gli americani vogliono peggiorare le relazioni è scelta loro. Ecco, una cosa che io non ho mai capito su questa vicenda, forse tu hai qualche idea più chiara, ma come mai la Turchia, a distanza di così tanti anni, continua a mantenere il punto sul fatto che si è trattato semplicemente delle tragiche conseguenze collaterali, danni collaterali della guerra, no? Quello che è accaduto agli armeni, con cifre che sono state gonfiate, in realtà non è, però insomma che non c'è stato un piano a tavolino per eliminare con questo genocidio, quello che è stato definito il primo genocidio. Ecco, un tuo parere, Pavel.
No, ma non solo il mio parere, perché la famiglia della mia, o meglio la mia ormai defunta nonna materna, aveva delle origini proprio armene e faceva parte di quella parte del popolo armeno, cioè la famiglia della mia nonna, che fuggì praticamente di fronte a queste a queste persecuzioni, passando prima per la Russia, poi la famiglia approdò a quei territori che oggi fanno parte, cioè sono stati indipendenti, Ucraina in particolare, e poi successivamente la Polonia. No, ma ricordiamo che io lo chiamo assolutamente un genocidio, costò la vita di quasi 2 milioni di civili armeni, non soldati, non forze armate armene. Tutto si consumò più o meno tra il 1915-1916.
Ecco, sì, infatti mi correggo, mi scuso.
No, ma poi no, hai detto bene, perché poi la cosa in qualche modo emerge nel 1917, vengono scoperte le fosse, si fanno scoperte veramente terribili, raccapriccianti, paragonabili solo poi ad Auschwitz-Birkenau, perché anche la brutalità con cui questi civili sono stati trucidati è veramente senza precedenti.
Tra l'altro sappiamo che Hitler sul tema ebraico, insomma, di fronte alle perplessità di qualcuno, lui diceva apertamente: ma chi si ricorda ormai degli armeni? Cioè c'è un chiaro riferimento a quello che era successo, insomma, e dunque...
No, ma io penso che bisogna ricordarci, perché abbiamo da poco vissuto proprio un centenario, cioè esattamente un secolo da quel genocidio. Purtroppo c'è anche la questione religiosa, perché il popolo armeno in una piccola parte era anche musulmano, infatti a quella parte, per dire così, molto inculturata, molto per così dire integrata nell'impero ottomano, non è successo niente. Un'altra piccolissima minoranza armena, che infatti diciamo anche si salvò, armeni cattolici, cioè in comunione con il vescovo di Roma, bisogna dire sono stati abbastanza protetti dal Vaticano. Però chi è stato veramente trucidato sono stati i cristiani armeni ortodossi, e quindi il fattore, per così dire, religioso e razziale c'è stato. Io personalmente, costi quello che costi, ma io ho sempre sostenuto, anche in diverse occasioni, appunto tra 2015 e 2016 qui a Terni, che si è trattato di un vero e proprio genocidio, pulizia etnica, e il problema è che le operazioni di guerra sono state proprio sfruttate come pretesto per questo genocidio.
Ma perché dopo 106 anni il governo turco è come se l'avesse fatto, come, cioè è così negazionista? Ecco, questo non è, personalmente non mi è chiaro. Comunque Claudio, volevi aggiungere una cosa forse su questo tema?
No, io volevo un tema diverso.
Allora aspetta un attimo che finiamo qua.
Io posso più che altro intuire, fare una sorta di congettura, seguendo tutto sommato attentamente tutto ciò che succede in Turchia, perché forse sembrerà strano, ma è un paese che mi interessa molto anche la storia dell'impero ottomano, anche per motivi, per così dire, accademici. Però il punto, secondo me, è questo: che l'attuale governo, è proprio Erdogan, come ormai un leader assolutamente indiscusso, anche se giustamente contestato, cerca di recuperare quella dimensione imperiale, inclusa ovviamente la dimensione religiosa musulmana. Non dimentichiamo tutto il dibattito intorno a Hagia Sophia, che è appunto ormai simbolo di questi cambiamenti, cioè prima la più grande cattedrale cristiana, poi la più importante moschea del mondo, cioè praticamente il centro religioso dell'impero ottomano, poi dopo la rivoluzione trasformata in un museo, e che oggi ritorna alla sua funzione, per così dire, religiosa musulmana. Sono segni che non devono essere ignorati, e quindi la rabbia di Erdogan credo che sia proprio legata a questo, a questa sua visione ideale di restaurare l'impero ottomano. Può sembrare strano, e aggiungo una cosa forse troppo forte, però anche il progetto di rinnovamento della Germania parlava del Terzo Reich. La parola Reich in tedesco significa sostanzialmente impero, cioè Hitler voleva ricostruire un terzo impero. Io adesso non so se Erdogan vuole ricostruire veramente il secondo impero ottomano, però la politica estera e ad esempio sostegni alle minoranze musulmane nei Balcani, in Albania in particolare, mi fanno pensare che almeno sul piano, come dire, non forse militare, ma un po' di azioni cosiddette di geopolitica, Erdogan ha dei progetti molto ambiziosi, ambiziosi per lui, non so quanto condivisibili nel resto dell'Europa.
Non c'è dubbio, pensiamo anche alla Libia, anche alla contesa con la Grecia per quel che riguarda lo sfruttamento di certi tratti di mare, insomma, cose grosse. Rimane però a difesa, come dire, non di Erdogan, ma insomma, è che questa negazione del genocidio dura da 106 anni, cambiano i governi, cambiano le dittature, ma quello è un punto assolutamente, è un tabù per i turchi. E io ancora faccio fatica a capire perché dopo 106 anni, sono passati quasi più di 3 generazioni, non si ha ancora il coraggio di dire sì, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto qualcosa di grave. Però, voglio dire, ormai appartiene a un passato e invece è una ferita che continua a rimanere aperta.
Sì,
ne riparleremo. Claudio,
aggiungo una cosa velocissima, se permetti Roberto. C'è la questione anche dei risarcimenti. Se lo Stato turco, qualunque esso dovesse essere attuale, futuro, il riconoscimento ufficiale giuridico comporterebbe poi richieste di risarcimenti economici. Penso sia una di queste ragioni che dura già un secolo.
Certo. Pavel, grazie intanto per questo
tuo
intervento. A risentirci presto.
A risentirci.
Sempre sulle frequenze RWS. A presto. Buongiorno con l'edicola RWS e adesso diamo il benvenuto al secondo ospite che abbiamo nella nostra scaletta. Si tratta del professor Giacomo Mangiaracina, presidente nazionale dell'Agenzia per la Prevenzione. Buongiorno, grazie.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Diciamo presidente dell'Agenzia Nazionale Prevenzione, grazie professore. Noi leggiamo su tutti i giornali quest'oggi, prendo spunto dal Corriere della Sera, le regioni amareggiate, tensioni su scuola e coprifuoco. Allora, vediamo perché le regioni sono amareggiate. Le regioni convocano una riunione quasi di emergenza, scrivono al governo esprimendo amarezza e chiedono un ampio ventaglio di modifiche al decreto appena approvato, e cioè estendere i servizi di ristorazione anche al chiuso, prorogare l'orario di inizio del coprifuoco dalle 22 alle 23, aprire fin dal 26 aprile le palestre al chiuso per le lezioni individuali, inserire un'apposita previsione per la riapertura delle piscine al chiuso, consentire la ripartenza del settore wedding, quello dei matrimoni, anticipare l'apertura dei parchi tematici e dei mercati. Tra l'altro questi dicono che se non gli diamo retta bloccano le autostrade. Uniformare le date di riapertura degli spettacoli all'aperto e degli eventi sportivi all'aperto. Allora, ecco, l'unica cosa in controtendenza, diciamo, rispetto a tutta questa serie di richieste di apertura, riguarda la scuola. Perché sulla scuola, ecco, si dice, insomma, avevamo raggiunto un accordo qualche giorno fa, soglia minima di studenti delle superiori in presenza era il 60% dal 26 aprile, ma il governo, con il decreto di mercoledì scorso, ci ha ripensato e ha alzato la soglia al 70%. Dunque, ci sono due questioni in ballo, una questione di metodo, come dire, avevate fissato qualcosa con noi, poi avete cambiato idea ma senza consultarci, e la seconda è una questione di merito, e sul merito, tra virgolette, vorrei sentire un'opinione del professor Mangiarascina.
Ma guarda, innanzitutto bisogna capire una cosa, che la protesta non ci viene da una compagine politica. La protesta ci viene dalle regioni.
Tra l'altro di colore anche diverso.
Esatto. E quindi questo è estremamente importante per capire che bisogna negoziare. E quindi bisogna dare attenzione, ascolto alle proposte avanzate dalle regioni. Non dico che bisogna fare tutto quello che loro decidono, però sicuramente negoziare. Mm. Per esempio la questione della chiusura dei ristoranti dove si litiga per un'ora, dalle 22 alle 23.
Questo è il coprifuoco, il cosiddetto coprifuoco.
Il cosiddetto coprifuoco. Ora, c'è una ratio ovviamente per la chiusura nelle ore serali e notturne, e la ratio è quello che è difficilmente controllabile quello che avviene dopo una certa ora, e quindi nelle ore notturne. Però aumentare di un'ora è una cosa fattibile, cioè, perché insomma chiudere alle 22 significa veramente impedire per un'ora semplicemente il lavoro della ristorazione, che fra l'altro è un 5 stelle italiano, insomma, cioè un fiore all'occhiello dell'Italia, la ristorazione. Ancora più di quella francese, insomma, la nostra cucina, eccetera. Quindi, insomma, sono settori che andrebbero un po'.
Però, insomma, estendere i servizi di ristorazione anche al chiuso, far ripartire i parchi tematici.
Ma si può anche fare, perché l'abbiamo già sperimentato, la ristorazione al chiuso, quindi distanziando opportunamente. Insomma, io ricordo che in quel periodo che andai in un ristorante, andai in qualche ristorante, abbiamo fatto delle cene di lavoro e ovviamente ci hanno distanziato, hanno preso le generalità, hanno chiesto il mio numero di telefono
certo,
per poter contattare, quindi ci sono state delle regole.
Do la parola a Claudio perché voleva porre una domanda oppure fare un commento. Sul Fatto Quotidiano in prima pagina troviamo: sicuri di aprire? Al nord Italia i morti di Covid sono il doppio della media dell'Unione Europea. Dunque, insomma, allora Claudio.
No, su questo dell'ora del coprifuoco è una cosa ridicola. Ve lo dico per il semplice motivo, perché finché erano tutti chiusi vedi uno aperto e lo controlli, ma quando sono aperti, come fai a controllare se uno chiude alle 11? È una cosa folle, poi la gente non può andare via col boccone in bocca. Cioè, questa mi sembra veramente, questo discorso di un'ora è una cosa assurda.
Vabbè, la tua opinione, naturalmente, ci sono altri che la sostengono.
Sì, ma è un'opinione raccolta in giro.
È una richiesta delle regioni, e quindi se le regioni chiedono almeno di un'ora, lo spostamento di un'ora è una cosa che si può fare benissimo, insomma, ecco.
Ministro Speranza ha detto quest'ora non si deve toccare, perché veramente se no è un via libera a tutti. Questo è
relativamente un'ora non crea grandi problemi, via, qua è si chiaro. Litiga per un'ora, dai.
Ok. Allora, sul tema della mortalità nel nord Italia, a pagina 3 del Fatto Quotidiano si legge che il motivo viene individuato almeno da alcuni scienziati sul fatto dell'inquinamento. Il tasso di mortalità in pianura padana è tra i più alti al mondo perché sostanzialmente, almeno uno dei fattori importanti, è che la pianura padana è l'area più inquinata d'Europa. Lo dice Andrea Rapisarda, autore di uno studio apparso su Nature in merito al legame tra tassi di inquinamento e letalità del Covid. La mortalità del virus è molto diversa da regione a regione, a parità di numero di contagiati e anche di età. Il 24% dei morti è in Lombardia. A parità di età, le popolazioni di quelle regioni risultano molto più fragili. Ci sono motivi legati al clima, alla mobilità, alla densità di popolazione, ma soprattutto all'inquinamento. Ormai è noto, ci sono studi in America, negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Olanda e Cina, che dimostrano come per ogni microgrammo di particolato in più per centimetro cubo d'aria si registra una mortalità da Covid del 15% in più. L'inquinamento è una delle ragioni alla base sia della nascita della pandemia sia della severità con cui sta colpendo il nord Italia. Se vogliamo cambiare qualcosa, il vaccino non basta, dobbiamo inquinare di meno. Ora, il tema dell'inquinamento è un tema serissimo e, insomma, ieri è stata la giornata della Terra. Però la convince, professore, questo diretto?
Sì, no, ma questo è un dato noto. Che il microparticolato, quindi laddove l'inquinamento è più pesante in termini di micropolvere diffuse nell'aria, sicuramente questo contribuisce ad aggravare maggiormente i contagi, e quindi sia la numerosità dei contagi, sia anche la resistenza al virus e quindi all'evento morboso, alla malattia, insomma. Ma d'altro canto ci sono ancora altri dati che dobbiamo raccogliere, sono per esempio, cioè quando si parla della mortalità, dell'incidenza eccetera, non si tiene conto di tutta una serie di fattori coadiuvanti. Allora, quello dell'inquinamento dell'aria sì, è comprovato e va bene, quindi lo prendiamo in considerazione, ma ce ne sono altri che riguardano lo stile di vita della persona, perché a volte nei dati che abbiamo non c'è scritto se la persona era obesa, se faceva vita sedentaria, sì. Se fumava, per esempio. Quindi non abbiamo dati sullo stile di vita che incide parimenti quanto l'inquinamento
quindi
dell'aria.
C'è ancora parecchi studi da fare, insomma.
Insomma, una serie di valutazioni ulteriori per raccogliere dati il più possibile, che ci permettano poi di orientarci
chiaro
meglio.
Professore, la dobbiamo salutare, però facciamo un riferimento veloce, un articolo su Repubblica, quest'oggi a pagina 16, l'India invasa dal virus, 300.000 casi in 24 ore, corpi cremati in strada. Questo, come dire, se non risolviamo questo problema a livello globale, io non lo so se ce la faremo a uscirne.
Sì, ma d'altro canto ci sono forme religiose. Abbiamo visto delle immagini impressionanti, incredibili, di persone che si ammassano sulle rive del Gange per espletare le loro funzioni religiose in base alle loro credenze. E tutto questo ha creato appunto altro che assembramenti, proprio ammassi di persone che hanno favorito il contagio in modo esplosivo. Quindi credo che sulla questione delle religioni bisogna fare, mi pare che Papa Francesco l'abbia capito almeno,
assolutamente,
e quindi si sia andato a vaccinare, insomma.
Allora, noi ringraziamo il professor Giacomo Mangiaracina, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione. Grazie professore, a risentirci nella prossima occasione. Grazie mille.
Decisions must be made, and now I have a choice. I need your wisdom, Lord. I need to hear your voice. I'm facing challenges, and the walls. I'm crying out to you.
Buongiorno con l'edicola RVS, diamo il benvenuto al terzo e ultimo ospite che abbiamo in trasmissione quest'oggi. Si tratta del pastore avventista Daniele Benini. Buongiorno Daniele, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti voi, buona giornata e buon ascolto di RVS.
Allora, facciamo un riferimento a una notizia di cui si parlava già nella giornata di ieri, ma è ripresa questa notizia da Massimo Gramellini nella sua rubrica Il Caffè sul Corriere. Lui ha detto che lo rifarebbe, ma noi cosa avremmo fatto al posto suo? Il titolo dell'articolo di oggi è La cicatrice. Se essendoci imbattuti per strada in una ragazza conosciuta appena di vista, avessimo intuito che i due minorenni balordi che le ronzavano intorno avevano cattive intenzioni, certi bivi esistenziali si risolvono nello spazio di pochi secondi. Quanti ne servono per girarsi dall'altra parte, raccontandosi che la situazione non è abbastanza chiara per giustificare un intervento che potrebbe risultare persino controproducente, oppure per avvicinarsi alla ragazza, chiederle se va tutto bene e capire che il suo sì smozzicato dalla paura nasconde una richiesta di aiuto. Ci vuole molto coraggio per scegliere la busta numero 2 ed entrare di propria iniziativa nella vita limacciosa degli altri, mettendo in conto che potrebbe succederci quel che in effetti è successo a lui, che uno dei bulli abbia un coltello nel pugno e lo usi per sfregiargli il volto dalla narice all'orecchio. Lui, Michele, stava salendo sul motorino dopo aver consegnato una pizza a domicilio in un quartiere residenziale di Verona, quando ha scelto di non girarsi dall'altra parte. Non solo ha detto che lo rifarebbe, ma che lo aveva già fatto a 14 anni per difendere la ragazzina con cui stava all'epoca da un branco di teppisti. Forse aveva ragione Don Abbondio, il coraggio uno non se lo può dare, però almeno lo può riconoscere. La petizione per riparare la cicatrice di Michele ha raggiunto i 30.000 euro in poche ore. E io sono davvero contento che questo sia avvenuto, aggiungo. Però, ecco, questo pone un dilemma a cui nel nostro piccolo, prima o dopo, ci confrontiamo tutti. Daniele Benini, ecco, una tua osservazione, una tua emozione anche rispetto a questa vicenda, al commento di Gramellini?
Credo che sia una vicenda periferica che evidenzia il grande dramma dell'individualismo che percorre la nostra realtà sociale, ma della quale qualcuno riesce a distinguersi perché fa una scelta di stile, una scelta di fondo, una scelta di valore. E mi sembra proprio di vedere qui il sacerdote e il levita della parabola del buon samaritano, che vedono una persona in difficoltà e proseguono il loro cammino. Siamo dinanzi quindi invece a un ragazzo che potremmo dire ha fiuto, cioè coglie che in quella situazione c'è una difficoltà, c'è una fragilità umana dinanzi a un pericolo, rischio nei confronti della ragazza, e si espone. E questo è il coraggio di un ragazzo che è capace non soltanto di farsi gli interessi propri, ma di vedere nell'altro una proiezione di se stesso.
Ecco Daniele, io mi pongo nei panni dei genitori che dicono, e io sono il primo, ai loro figli: attenzione, come dire, a non trovarti in situazioni in cui sei fuori posto e potresti veramente rischiare. Però dall'altra parte un insegnamento come questo è pericoloso, spegne, diciamo, anche l'altruismo, il senso del dovere nei confronti. Ecco, per esempio, questo giovane rider ha detto: ma queste sono cose non negoziabili, per me se avvenisse ancora io lo rifarei. Claudio?
No, però è diversa la tua situazione.
Ecco, vediamo un poco.
Anch'io la faccio ai miei figlioli e ai miei nipoti, ma è quella di dire: non andate a cercarle. Però qui quando ti trovi in una situazione...
Però uno potrebbe dire che anche lui, tra virgolette...
Però quella è anche una reazione che viene secondo me dal cuore, è una cosa che in quel momento non pensi il rischio che poni, mentre altre volte le puoi andare a cercare. Io penso a un piccolo incidente stradale, arrivi lì, avevo ragione, non sai mai chi c'hai di fronte, ma lì c'era una ragazza che era in grave pericolo e lui è partito in quel modo. Io credo che lì è proprio una cosa che ti viene dall'anima.
Io vorrei che tutti i ragazzi fossero, tutti i giovani fossero così, Però capisco anche chi invece si guarda dall'altra parte. Allora, Daniele Benigni,
però, vediamo un però po'. Diciamo, questo ragazzo che in questo caso è diventato la realtà sociale positiva, interventista, ha anche preso atto che per ragioni diverse in quella situazione ci poteva essere anche lui. Quante volte, certo, dei minorenni o anche, certo, dei maggiorenni vengono coinvolti in, certo, situazioni in cui c'è un branco di ragazze che vuole rubargli il portamonete, certo, il cellulare, perché ha bisogno di andare a sniffare.
Daniele, quindi... sottolineo quello che tu dici, perché nell'articolo Gramellini dice che lui, questo ragazzo, quando aveva 14 anni, si era trovato in una situazione analoga per difendere la sua ragazza da un gruppo di balordi. Quindi lui aveva empatia perché c'era già passato in mezzo a una situazione simile, no? Alcuni anni prima.
E non era distratto. Quindi... e non era distratto, perché molti non avrebbero, certo, nemmeno posto, certo, quell'occhio che,
certo,
lui...
Lui era un rider che consegnava una pizza, capito?
Quindi lui è già stato vaccinato, e questo vaccino ha avuto un'azione di immunità nei suoi confronti pluriennale, che ha conservato in lui questa consapevolezza che aiutare l'altro significa anche aiutare se stesso, perché questo ragazzo sicuramente, alla luce anche di questa ulteriore esperienza, ha chiaro nella vita chi è il prossimo, perché il prossimo sono anche io di me stesso.
Allora, è una cosa bella che siano stati raccolti già 30.000 euro, perché Michele, questo ragazzo, nell'articolo di ieri, che ora non mi ricordo, credo che fosse su Repubblica, in qualche maniera tra le righe aveva detto: a me piacerebbe, come dire, affrontare una serie di interventi di chirurgia estetica, però sono molto costosi, la mia famiglia è una famiglia molto umile, insomma. Questo, ecco, era un messaggio di richiesta d'aiuto che per fortuna è stato raccolto. Mi chiedo, ecco, quanti siano i casi degli eroi, tra virgolette, di cui però magari la società, lo Stato, le chiese, insomma, non sono sempre pienamente presenti e consapevoli, ecco. Invece sarebbe bello, c'è questa bella cerimonia del Presidente della Repubblica che nomina
gli alfieri
della bontà,
ragazzi,
dell'altruismo,
sì.
Questa è una cosa molto bella, questa cosa qui. Un'ultima osservazione: il ragazzo che ha sfregiato Michele è un ragazzino di 16 anni.
Allora, qui ci sono tre elementi importanti. Il primo elemento, che lo diciamo spesso, in che misura la famiglia di questo o di questi ragazzi resta il luogo educativo primario? Primo elemento. Secondo elemento, in che misura la scuola, perché mi auguro che questi ragazzi frequentino un percorso scolastico, in che misura la scuola è capace non soltanto di insegnare o di dare un'azione, ma anche di condividere valori civici che danno spessore alla società. Terzo elemento, in che misura i media molte volte affrontano o danno queste informazioni, ma non fanno anche loro un lavoro educativo per presentare quelli che sono alcuni elementi irrinunciabili del vivere comune.
Certo, e allora con queste domande noi ci lasciamo per la trasmissione di oggi. Ringraziamo Daniele Benigni, pastore avventista, per essere stato in nostra compagnia.
Non dimenticando però che è anche un esempio, è un esempio che secondo me può arrivare, perché spesso parliamo sempre di cose negative, come diceva Roberto, ci sono tanti esempi. Quando ogni tanto qualche esempio di questo grande valore arriva anche per i giovani, ma anche per i meno giovani.
Certo. Molto soprattutto il fatto che lui abbia ribadito: io lo rifarei dopo. E c'è una foto dove si vede sto ragazzo che c'ha una cicatrice che gli
apre il volto.
Ma veramente. Grazie allora Daniele Benigni per essere stato con noi, grazie mille.
A risentirci,
grazie. E allora grazie a voi amici per averci seguito, l'appuntamento è per lunedì alle ore 9:10, passate un buon weekend se potete, a risentirci, grazie.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte e al caffè, buongiorno a chi...
Avete ascoltato? Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima il mattino vede, io
vorrei... Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.